Dall'inferno al Monviso, la vera storia di Giacu Cajien. Letture tratte dal libro che racconta la vera storia della condanna ai lavori forzati e dell'avventurosa fuga dai bagni penali della Guyana francese di Giacu Cajien, che col suo racconto invita a riflessioni su quel mondo coloniale fatto di schiavitù, deportazioni, militarizzazione e sottomissione di popoli.
Come ebbi a dire, l'avvento del fascismo mise fine al mio martirio. Mio padre e il mio padrino di battesimo, con l'aiuto di qualche amico, caricarono nelle gerle i più piccini e nella notte del 9 giugno 1923, giorno del mio anniversario, con la compiacenza di un brigadiere della finanza, si varcò il colle delle Traversette, in terra straniera. Avevo fatto pochi passi su quella terra quando mio padre mi richiamò indietro e un po' appartato mi prese per un braccio, cosa che non sapevo se era gioia o dispiacere. Non ero in grado di capire, ma sebbene non ne avessi capito il significato, conservai quelle parole nel cuore e nell'anima come una reliquia. Così mi disse: «La necessità di vita, ma ancor di più ciò che non puoi capire, mi obbligano a portarti in terra francese, ma non dimenticarti mai quel borgo che vedi laggiù e che pare in pianura perché noi siamo in sull'alto. Quello dove sei nato, qualunque cosa ti possa accadere, non vendere mai la tua patria». Dopo un bacio di uno scappellotto, presi per primo il piccolo sentiero sassoso ed incerto che ci portava al Gran Valun, dove le grandi greggi con le cioche ci diedero il primo saluto. Ma ahimè, fu un triste giorno, fu l'inizio del più lungo viaggio mai tentato da nessun esploratore e neppure immaginato da me in cerca di fortuna. Moltissimi dei miei compagni di catene venivano dalla gavetta e quasi tutti erano passate per Nian, Nîmes, Poumatier, Fresnes, senza contare la legione straniera. Nell'ambiente dove mi trovavo c'era un sinonimo di eroismo. Colui che aveva la più lunga catena di delitti era considerato un eroe e come tale pretendeva il rispetto e la sottomissione. Tengo a sottolineare che non avevo suppositori, con danaro e neppure atti per competere in quella bisca. Dovetti sopportarne le conseguenze. Malgrado che in apparenza fosse una bolgia dantesca, vera nella putredine, chi non condivideva quel sistema di vivere? Essendo tutti uguali senza distinzione, 10 anni o galera vita era uguale in quell'abisso, in quella incomprensibile mentalità non frenata dalla legge, anzi oserei dire protetta ed incoraggiata, che toglieva persino quella debole speranza. Le guardie adoperavano il verbale per farsi notare dai superiori, se non esisteva il caso, lo creavano con pungenti domande e la risposta voleva dire al minimo 3 giorni di pane d'acqua, non a volontà. Per chi viene dalla gavetta ed è sempre vissuto nelle vie strette in mezzo alla teppa, era naturale e perciò accettabile, ma per me, che avevo vissuto nei campi, libero come un passero, la legge dell'inganno, del furto tra compagni ed altre scelleratezze non andavano a genio. L'amministrazione penitenziaria non sarebbe mai riuscita a domare quella massa che non aveva più nulla da perdere, se non avesse lasciato che i condannati si scannassero tra loro, che si rubassero la pagnotta, che dessero sfogo alle basse passioni. L'amministrazione era a conoscenza di tutto, ma chiudeva un occhio per la sua sopravvivenza, ben sapendo che l'uomo denutrito e vizioso non è pericoloso. Le guardie portavano sovente la mano alla rivoltella, pronte a far fuoco, anche se non venivano aggredite, ma soltanto minacciate. In Guyana, i sorveglianti non adoperavano la rivoltella, bensì un'altra arma molto più efficace, senza il rischio di vedersi far scomparire vivi in una savana o bruciati vivi. Un semplice verbale di punizione contro i prepotenti presentato al comandante ed ecco 2 robusti arabi che accompagnavano al Blocos e l'indomani partenza per le isole del saluto, internato. Non erano certo quelle poche decine di sorveglianti che tenevano a bada gente che non aveva nulla da perdere tranne che la vita, bensì la misteriosa selva che garantisce il lavoro per la sua proliferazione di piante e di animali, cosa che l'uomo potrebbe affrontare se non ci fossero le guardie ausiliarie, le malattie, che fanno pagare un carissimo prezzo all'estraneo che crede di sopraffare il creato. Non vi sarà nessun luogo al mondo dove vivono ed imperano tanti mali, come l'ameba, l'incolustomia strigocefal, la febbre gialla e tanti altri sconosciuti alla scienza medica. Chi per cure, chi per destino sopravvive alla spaventosa mortalità, se vecchio si rassegna a vivere quanto può, sia pure in un lebbrosario o al manicomio, dove sono meno pazzi di chi li manda, se invece ancora giovane, come me, lotta per la libertà. Quante illusioni si fece il contrammiraglio Cook all'ora della scoperta di quella terra, roccaforte dell'ecologia, che solo un cataclisma celeste potrebbe cambiarle volto. E anche quando l'uomo alla disperata dovesse rifugiarsi in quelle terre con tutti i mezzi moderni per sopravvivere, si troverebbe di fronte ad una natura sconosciuta all'immaginazione umana, sia pure la più folle. Lo testimoniano i 50.576 che mi precedettero, senza aver mai realizzato che la natura è la nemica mortale dell'uomo bianco. La vita vissuta in Guyana in quelle circostanze mi vietava di credere in un salvatore supremo. Ma per fedeltà dei fatti, o per i fatti stessi che mi urtavano, essendo in contrasto col mio modo di pensare e persino di agire, non posso fare a meno di pensare che forse un Dio c'era in qualche parte, al di sopra di tutte le miserie e le ingiustizie che vedevo come un carosello, di facce brutte come maschere, in una danza indiavolata di fronte ai miei occhi. Siccome non credevo in Dio, non potevo neppure credere al diavolo, perciò nella riuscita evasione che portò alla libertà ben sei dei miei compagni di fuga, oltre me, non ci furono né diavoli, né Dio oro. Nessuno di noi aveva biglietti da 1.000 nel suppositore. Nel passato 2 al massimo 3 si salvavano per ogni barca, gli altri in realtà andavano a finire ai pescecani che infettano quel mar caraibico. Fu dai racconti di quei superstiti che ritornavano al penitenziario dopo parecchi anni passati in libertà in Venezuela o nella Colombia che scoprì il mistero dei pochi sopravvissuti in confronto alle centinaia che evadevano tutti gli anni. In quella ingrovigliata esistenza dove gli uni fregavano gli altri non era così facile organizzare la fuga. Non tanto per la sorveglianza pura, quanto per non poter identificare il vero amico. Il marcio non era soltanto nell'amministrazione penitenziaria, che adoperava tutte le astuzie per far soldi, compresa quella di tenere sul registro dei vivi coloro che da anni erano morti. Ma tutto era camorra, e la legge suprema era la debrui, sbrogliarsi per sopravvivere. Non poteva esserci reciproca fiducia. La grande maggioranza soffiava un preparativo di evasione, pur di sapere che ne avrebbe avuto qualche utile. Non tanto per la ricompensa da parte dell'amministrazione, che son certo che non è mai avvenuta in forma diretta, quanto per la preda dei viveri e della barca. Non era impresa tanto facile organizzare un'evasione in quel mosaico, che sentiva d'arabo, di cocincinese, con l'aggiunta di senegalesi, che spadroneggiavano in tutte le cucine dei campi per la loro provata integrità alla consegna dell'ordine superiore, sorretti dai cinesi che facevano i guardiani delle baracche, e che sebbene avessero piccoli occhi, che a volte pareva non vedessero, si dimostravano imbattibili per la prontezza nell'agire. Come facessero a comunicare con gli arabi, che facevano le guardie ausiliari in tutto e per tutto, non mi fu mai permesso di capire, ma è certo che adoperavano il linguaggio proprio del gallo, che con un crrr fa in modo che tutte le galline vadano a rifugiarsi nei cespugli in caso di un falco in cielo. Con quella protezione la ciurma viveva tranquilla, pensando che se quella rete poteva essere infranta perché umana, la foresta non avrebbe perdonato chi troppo premuroso si imbarcava nella facile ma allo stesso tempo difficilissima impresa per mancanza di sapere. La foresta, primo trampolino di lancio, dove per forza maggiore si deve passare per mettere in sesto la barca per la fuga, si affaccia alla vista come un mostro che fa tremare. Un mio compagno d'evasione ebbe a dirmi l'impressione che provava in attesa che giungesse l'unico nostro compagno con i viveri. Era stato condannato a morte, poi graziato la vigilia. L'espoir de la liberté, il touche la même corde que l'espoir d'être gracié de la fin de mort. Le impressioni erano fondate. Quella misteriosa foresta divorava tutto, corrodeva il fisico e marciva quanto in essa era portato. Anche i cibi cotti, il pane, marciva in 20 ore. Una pernice presa al laccio veniva divorata dai vermi e dalle mosche quando ancora era viva, ma nell'impossibilità di difendersi. Le tanto vantate piante da frutta, che avrebbero sostituito il magro arancio del campo, esistevano solo nell'immaginazione di coloro che non sapevano nuotare, e temendo il peggio tentavano via terra l'impossibile. Fui anch'io spinto a commettere simile errore, di fuggire per via terra, ma i brevi cenni di chi aveva tentato e fallito mi davano la certezza che la via della foresta era da escludere dal piano di evasione. Fu così che accumulai giorno per giorno tutte quelle indispensabili doti che ci volevano per tentare di affrontare il mare, e a parte aver imparato a far corde coi vecchi pantaloni sfilati, appresi l'arte dell'astuzia.
Pensa cura l'aire vai per sua lusan all'aiga del rio che taglia la pel lu presi luciar pagar per viure ici. Pensammi las estelas que suortun dal ciel, a la luna que mezclarsis en pau la chambra, ire cuorte en plumes nuoces lumunderisci. Veiati mi pantai. Pensai en mundenteli sou siervun ren, en telembrasar tut può paesistre vergugnies bodis vaccia gialinas feas sulla mia banca. Pensai, chavalet, che chantun tut lu giun ai sublet les marmotas de peiran, peiral a les fuos di camion che van a gagnar lu cuol e me cupulu suon. Pensal sulei al chaut les peiras al mes de lui a cum mone approfitu les gramusas al ciel d'estembre che sbaluna e alla pundra che lupe in cena. Pensa alla gran pas che porta mai l'iver, alla neu che tumba i cuor, tu ciliculu en gros capot blanche gonfla e che fai pausar la terra. Pensa come può andare all'espedal gli espiri deli mio se vampa via disci les lus piaia san ben marca li confin de mon paradis.
Credo che prima di parlare dell'evasione sia più proficuo per chi mi segue conoscere i miei compagni di detenzione e qualche scorcio di vita nel carcere di Fontvrault, dove passai più di 2 anni. Qualunque cosa potesse accadere, tutti erano del parere che era meglio andare a morire alla Guyana, da cui si poteva evadere, che passare qualche anno alla centrale di Fontvrault, dove vigeva una disciplina ferrea, la quale faceva sentire il terribile peso dei lavori forzati, ma anche dell'annullamento fisico e morale della persona. Era il misterioso comportamento dell'amministrazione della giustizia, la quale era in contrasto con la legge e con i fini che prevedevano l'utilizzazione dei condannati destinati alla Guyana come merce indispensabile per la grandezza della colonia. Il mio solo amico fedele, Marconè, era un piccolino di statura, dalla faccia simpatica, se non fosse stato per un colpo di rasoio sferrato lì da un corso mentre era in servizio di leva alla legione. Sebbene la sua faccia non mi ispirasse fiducia, la sua pelle tirata sulle ossa e le labbra violacee accompagnate da un tic nervoso mi fecero sentire quella pietà verso i miei simili che per varie ragioni si era affievolita, per non dire spenta, nel mio cuore. Alla mia destra, nel banco del refettorio, sedeva un rospo in caricatura, fatto uomo. Gli davo per compassione tutte le mattine uno dei 3 caffè amari che per pochi centesimi si segnavano alla spesa. Infatti salta alla mente evidente come io non potessi bere 3 caffè al mattino, mentre il mio compagno di lavoro di banco non poteva segnarne nemmeno uno per aprire le tristi e fredde giornate del reclusorio con un raggio di calore. Il fatto, seppur senza di mistero, era contemplato dal regolamento carcerario. Chi aveva una sola condanna lavorava ai 3 decimi, chi ne aveva 2 a 2 decimi e tutti gli altri con più condanne a 1 solo decimo. Ora, qui entra di mezzo un altro fattore. Quello che lavorava ad 1 decimo non produceva, per la semplice ragione che lavorava per nulla e spendeva quelle poche energie che si dovevano conservare per tentare la grande impresa, la fuga. ma molti di coloro che avevano quella dottrina andavano a finire al seccatoio, nome dato a quell'isolato di due piani che a vederlo da fuori, circondato da tre parti da rigogliose viti, avrebbe dato l'impressione di una reggia. Ma ahimè, lo visitai una volta durante la mia permanenza alla Regina del Silenzio. Al seccatoio andavano a finire i duri e tutti coloro che non avevano mai lavorato, ma purtroppo anche quelli che, non avendo grossa colpa, non avevano capito il monito di cosa voleva dire essere dei numeri. Così, in un anno scomparirono dai banchi del refettorio molti conoscenti, lasciando posto ad altre facce non sempre gradevoli. Un freddo mattino di gennaio offrì il caffè al mio compagno di sinistra, Marconè, che mi dava brutta impressione quanto a quello di destra che conoscevo, ma le rose non tardarono a fiorire. La reazione del compagno di destra fu aggressiva e provocatoria, cosa per la quale altri avrebbero fatto a pugni, ma se tremavo di rabbia e di disgusto seppi controllarmi, avendo in mano il coltello per il manico, vale a dire il caffè del mattino, che da allora mai più passai a destra, bensì a sinistra. Marconè era molto conosciuto nel mondo dei ladri che scassinavano cassaforti come scatole di biscotti. Sebbene i suoi compagni di lavoro fossero finiti male, i muri delle carceri hanno un eco che si ripercuote. In quel tempo non esistevano i transistor. Eppure, dalla centrale di diversi reclusori, la mafia sapeva la posizione di tutti, il loro arrivo in quella o in quell'altra centrale di pena, cosa erano in grado di fare, sempre congiurando l'evasione. Conoscendo certi codici, mi fu facile intuire, in breve tempo, che avevo seminato con un caffè un seme che doveva, col crescere, dare buoni frutti. Ogni tre mesi davano ai carcerati un piccolo distintivo blu, detto gallone, che significava buona condotta. Ricevetti un doppio gallonato per buona condotta, che mi valse scherni e insulti, tanto ero sconosciuto e considerato le bonheur di qualche vecchio forzato per la mia giovane età. Fui notato dalle guardie stesse che non riuscivano a farmi proferir parola, e fui considerato un semi-infermo di mente, ma mi compiacevo di quell'appellativo, sapendo che molti venivano puniti per essere stati sorpresi a parlare. La parola me la diede Charlot, vice direttore e capo del lavoro, che si svolgeva in centrale, che teneva consiglio insieme ai capi civili che gestivano le tre imprese, sedie, bottoni e reti. Quel mattino di febbraio, un mormorio, come l'onda del mare che si perde sulla sabbia, invase il laboratorio dove di norma non si sentiva volare una mosca, malgrado che Charlot fosse già nel piccolo ufficio del capo civile. D.A., il capo dei lavoratori, mi avvicinò e mi disse sottovoce: «Il direttore ti vuole in ufficio». Un po' tremante mi avvicinai alla porta di quello che non era altro che il magazzino di aghi e modelli nei loro numerati scaffali, lasciando poco spazio al tavolo che reggeva le messe a mano, una specie di carte topografiche per la costruzione delle grandi reti. Siccome la porta di quell'abitacolo tardava ad aprirsi, mi voltai verso i compagni di lavoro. Tutti sapevano il perché della mia chiamata in ufficio, tranne me. Avevo il gallone doppio di buona condotta, ma entrando vidi tutti in piedi in un atteggiamento rigido. Pensai che in galera tutto può succedere, anche con la buona condotta. Ma così non fu. Un nastrino giallo mi fu imbastito sulla marsina da Dian, che mi sussurrava all'orecchio: «Ricordati che te l'ho solo imbastito», ma che voleva dire «ricordati di me». Un po' sorpreso dall'accaduto, capì, tra una frase degli uni e segni degli altri, che il solo benefattore era Dian. Siccome era vicino alla scarcerazione, voleva un sostituto che fosse degno della sua dottrina, amare tutti ma allo stesso tempo essere buono coi buoni e cattivo coi cattivi. Venivo premiato per la mia condotta, Dia lo desiderava, e di certo la pena dei lavori forzati sarebbe stata commutata in reclusione, certezza espressa dalla bocca di chi era più autorevole del direttore. «Se voi», mi disse qualche giorno dopo aver guadagnato col lavoro il gallone giallo di primo operaio, «volete far domanda di commutazione di pena, avete solo da firmare questo foglio». Visto che tentennavo incerto sul da farsi, quell'autorevole signore, con il quale avevo ottenuto il personale colloquio, mentre i capi misuravano la maglia delle reti in lavorazione, che corrispondesse alla misura prevista dalla legge sulla pesca, concluse dicendo: «Peccato che giovanotti come voi vadano a marcire al bagno. Mi piacerebbe sapere chi vi ha fatto tanti torti in nome della legge». Il colloquio finì lì, ma quel gesto mi fece capire che non gli interessava la mia salvezza, quanto l'abilità a far reti vendute alla società Benson e Frappi. Malgrado le spie e a volte preso con le mani nel sacco, nessuno riuscì a togliermi i galloni. Avevo messo la mia sapienza al servizio dei compagni. Dai giorni successivi nessuno andò al seccatoio, per défaut de tâche. D.A., il solo che avrebbe potuto silurarmi, mi passava accanto con una strizzata d'occhio. Lo ripeto, la parola era vietata, tranne quella mezza che i galloni imponevano. Con il consenso della guardia potevo parlare a chi mi interpellava per il lavoro, errore o incomprensibilità. Correggevo gli sbagli, aumentavo le maglie o le diminuivo a seconda della messa in mano. Sarebbe troppo lungo da spiegare, poi non porterebbe grande sostanza saperlo. Continuavo il mio lavoro senza farmi vanto della mia posizione. Un giorno nel mio cassetto trovai molto cioccolato e persino mezza sigaretta con due fiammiferi. Per un paio di giorni rimasi male. Non mi potevo fare un'idea di quanto succedeva. Avevo l'impressione di trovarmi in quella mischia nella quale non volevo entrare, ben conoscendone l'uscita. Niente di niente, tutti i miei preamboli erano errati. Non potevo da un cane essere diventato qualcuno agli occhi dei duri. Non cambiai dottrina, mi fidavo di tutti e di nessuno. A mettere fine a quegli intrighi, a quei fatti senza spiegazione, a quel mistero della vita di Galeotto in un deposito di forzati in attesa di essere imbarcati, dove per diverse ragioni circolavano voci discordi ed insignificanti che non facevano altro che aumentare il sistema nervoso a chi già ce l'aveva a brandelli, fu un foglio verde in mano alla guardia sul quale vi erano i nomi dei condannati che dovevano stare pronti alla partenza. Non veniva data spiegazione per dove, ma tutti sapevamo che quell'avvertimento precedeva di due giorni la partenza per la Guyana. Finalmente i lavori forzati erano finiti. Correva voce ben giustificata, infatti, che i veri lavori forzati erano la regina del silenzio, dove si imponeva quel tanto di produzione, volente o nolente. Quanti vedo ancora incrociare le braccia per mancanza di lavoro e nello stesso tempo altri che andavano al seccatoio per non aver prodotto l'imposto dell'amministrazione. Sono fatti che non hanno spiegazioni, se non si pensa alla malvagità umana che uccide uno per qualche lira di profitto. D.A. mi portò in cella all'ammontare del mio avere e mi fece firmare un foglio che non lessi, tanto firmare non era lo stesso. La sua visita mi impaurì. Temevo che senza il mio consenso avessero fatto domanda di commutazione di pena. Fui rassicurato con un abbraccio di tanti auguri per la nuova vita che incominciava, ma non potendo soffocare il suo desiderio mi disse le stesse parole del signore che mi aveva fatto il colloquio. Peccato che non vuoi salvarti, e il buon Dio ste salvi.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Vrai, si t'aimes bien ta petite souris, réponds-moi vite. Je me suis fait chauffer l'autre soir, et je te déclare que je me fais un sang qu'ébain noir à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Vrai te savoir comme ça sans le sou, ça me fait de la pile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigares. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup ne boit pas de trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu flanques des beignes. Si tu te faisais gaufrer un soir dans une bagarre, y'a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je vais terminer en t'embrassant. Adieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant, moi je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa quand que j'étais petite et que j'allais communier à Sainte Marguerite.
Capii che ero ancora in tempo a fare la domanda di commutazione, ma la febbre delle avventure che mi bruciavano l'essere non era euforia, bensì la rassegnazione al mio destino. La notte precedente la partenza, che passai nel camerone della regina, all'oscuro, in attesa di partire per La Rochelle, fu la notte più brutta della mia sventura. Un piccolo plico di carta igienica mi annunciò che il mio amico, Marconet, era nella seconda chiamata. Sul verso del biglietto aveva scritto molte frasi non capite, ma l'insieme mi metteva in guardia del pericolo. Vale a dire che gli spostamenti con gente mai vista o poco conosciuta vi erano agguato il falco, cioè i vecchi esperti che avevano fatto la legione straniera a Sidi Bel Abbès, dove imponevano ai giovani una non comune tortura, far da tavolo di gioco con la candela nel sedere. Sebbene avessi sentito quello ed altro, non ero per nulla impressionato. Avevo due pugni come tutti, e anche se più deboli, erano sorretti da un terribile segreto, il manico del cucchiaio ben affilato. Malgrado tutto ciò, a tutte le ore della notte succedevano fatti spiacevoli, che cambiavano i connotati a qualcuno. Nella notte buia vi era la guerra per avere la supremazia, con l'unico scopo giungere al bagno, in Guyana, in compagnia di un giovane. Ma a rompere i piani di molti sciacalli involontariamente contribuiva la baraonda, perché anche se due avevano fatto insieme il viaggio dalla regina del silenzio all'isola Re, qui venivano poi incatenati con altri mai visti. Ma non si creda nell'assoluta legge del più forte. Non erano tutti tatuati. V'erano quelli, come me, che non avevano un puntino sulla pelle, tranne qualche marinaio che lasciava intravedere sul braccio sinistro un cuore trafitto da un pugnale, che voleva dire delusione d'amore, e sull'altro braccio l'ancora, identità di chi aveva servito alla marina. Il tatuaggio era, come si può dire, per un senso il battesimo che fa cristiani, voleva dire dichiararsi contrario alla legge e perciò fuori legge. L'incognita dell'avvenire, il misterioso contegno d'ognuno, formavano un'atmosfera indescrivibile. Nella notte non si sentiva parola, se non botte alle pareti delle celle e durante il giorno uno spettacolo da circo, dalle più oscene rappresentazioni ai più curati tatuaggi, eseguiti da artisti nelle parti più delicate del corpo. Per citare un caso solo, vidi tatuato un grosso kafar sulla punta del membro virile e altri con enormi serpenti che attorcigliavano la coda sui piedi e che, facendo il giro del corpo, culminavano alle mammelle. Altri ed altri ancora facevano intravedere altri tatuaggi non meno suggestivi, il tutto per far capire che erano di sangue blu, avendo per soprannome Ras Imiru, Ras Amara, eccetera. E quelli che avevano fatto la legione prendevano il nome di Elmir, Kaifer, Kaid, Kaid Tatuaines, Kaid Belaves, eccetera. Quel pugno di 20 uomini incuteva terrore e mistero la stragrande maggioranza di quelli che, come me, erano all'oscuro della legge di galera. Sentendomi pressato da un certo Kaid di origine corsa, adoperai lo stratagemma che mi aveva insegnato un certo Corvini. Nel trambusto era difficile controllare certe cose. Due d'accordo potevano benissimo passare da un reparto all'altro, pur di non dimenticarsi il nome al quale dovevano rispondere presente. Le guardie che si succedevano ogni 10 ore non potevano sapere se io fossi stato quello che rispondeva all'appello. Così fu vicino il mio amico Marconè, che nel vedermi rimase molto sorpreso, ma ancor più grande fu la sua sorpresa quando dall'orlo della camicia fece uscire cartine e tabacco e dopo un po', con la testa del fiammifero, accesi la sigaretta. Malgrado che la sorveglianza fosse a pochi minuti di distanza, si poteva parlare sottovoce, ma tanti bisbigli formavano un rumore che pareva il bisbiglio di un alveare al lavoro. Si parlò del passato e del presente, che già si conosceva, ma dell'ignoto avvenire. Il fumo del tabacco è una terribile spia che fa sentire la sua presenza sia in una camerata, sia alla pesca, sia alla caccia nelle strette gole dei fiumi sulle vette. Quel veleno che intossica mezzo mondo, quella boccata di fumo dallo sgradevole gusto che tanto sente di acre, di dolce amaro, ha sullo spirito più potenza che tutte le sale di tortura. Kaid, che avevano resistito alle stringenti interrogatori, cedevano all'odore del fumo del tabacco. La debole voce che mi sussurrava all'orecchio per avere una boccata di fumo non era altro che Montepasqua, un marsigliese moriundo napoletano con gli occhi ben tatuati. Toccai il mio amico e Marconè, che era esperto, si sostituì a me, cambiando posto. Nella notte buia non si poteva vedere chi fosse l'aggressore, ma i pugni cominciarono a volare, senza sapere dove si trovava il bersaglio. All'indomani, fatto giorno, si facevano i conti. I muri del camerone avevano preso più pugni che i litiganti. Nessuno aveva gli occhi al burro nero, ma moltissimi la mano destra nella camicia. Sofferenza su dolore, tenebre nel buio, male voluto dal male ed io solo sa il perché. La partenza dalla regina per far scalo alla Rochelle fu movimentata. I 18 che dovevano formare il pieno del vagone cellulare venivano prelevati da diverse camerate in maniera che nessuna impresa di fuga potesse essere portata a termine. Il cellulare che trasportava Pietro Marconè seguiva il mio, ma non mi fu possibile comunicare col mio caro amico, sul quale era basata la fiducia di salvare il salvabile, se c'era ancora qualcosa da salvare. Anche qui vidi molte guardie carcerarie cambiare metodo di trattamento a seconda dei condannati. Se non presi mai uno schiaffo dalle guardie, se ebbi quelle tante agevolazioni da qualcuno di loro, era comprensione reciproca, una specie di telepatia all'opposto, ma che si muta in simpatia qualora ognuno dimostra di essere cosciente. C'era una guardia soprannominata la Pantera, forse per la sua severità nel rispetto della disciplina carceraria. Quella pantera una volta mi batté dolcemente sulla spalla, avendomi sorpreso a piangere mentre lavoravo, e mi disse: «Lei non ha il diritto di piangere», e non mi mandò in punizione. Quante pantere avrei voluto trovare sul cammino, dal processo ad Aix-en-Provence alla Rochelle, ma ahimè, erano tutte colombe, dalle guardie ai forzati, ognuno tirava l'acqua al proprio mulino. I mali non vengono da Dio o dai santi, vengono da ognuno di noi. Lasciamo stare una cosa che non possiamo accettare che esista o non esista, ma cerchiamo di identificare l'origine della nostra esistenza, il perno della nostra rotta nell'infinito. Molti galeotti, che per la prima volta respirano l'aria della gabbia ferrata, imparino da quella casa sbarrata che per fatal destino uno può capitarci, ma una sola volta. Chi non impara in galera l'arte di non più ritornarci è un essere al quale non si possono dare più attenuanti, non si recupera più neanche con il surrogato della pietà cristiana. Eppure certi fatti mi smentiscono, o si contrappongono alla mia teoria di adoperare l'amore invece che l'odio. Certi compagni di fuga sopportavano ogni male pur di giungere in libertà per poi far vendetta. Non dissi mai a nessuno, tranne che a Marco Né, la forza che sorreggeva il mio virile spirito. Nessuno avrebbe creduto che un forzato potesse ancora portare con sé l'amore in mezzo a tanta malvagità. Ma il mio buon amico, che si era fatto ladro malgrado che avesse una madre esemplare e il padre minatore nelle cave di carbone di Saint-Étienne, aveva pure una sorella suora che gli aveva detto l'ultima volta che lo aveva visto che l'amore era di Dio e l'odio e la malvagità degli uomini.
Ma lumi zene di mula miso, di mula miso, di mula zene di ma lumi zo. Oh, 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 oh. Il foramé, nuit et jour s'enfantise sur cette mer de nerfs de bœuf sans cesse battu. Je suis, je n'ai plus de caresse de mes amis. Il faudra mais nuit et jour s'enfantisent sur cette mer de nerfs de bœuf sans cesse battu. Je suis, je n'ai plus de caresse de mes amis.
Oh! s'accorde.